Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, riprenderemo un passaggio delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta venerdì scorso, quando ha messo il focus sull'analisi della distribuzione delle ricchezze delle famiglie. Perché gli economisti di Via Nazionale hanno spiegato, cioè l'ha illustrato chiaramente il governatore, che la quota di ricchezza detenuta dal 10% delle famiglie tra quelle più ricche, più facoltose, tra il 2010 e il 2023 è cresciuta del 7%, passando dal 53% al 60% di tutto la ricchezza patrimoniale. Quindi il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza. La parte meno abbiente dei nuclei possiede il 10% più povero, possiede solo il 7%. Com'è il raffronto europeo? Allora, devo dire la verità, l'Italia è abbastanza simile all'andamento della parte distributiva, se si va a vedere l'indice di disuguaglianza delle ricchezze delle famiglie, è molto simile, soprattutto dal 2019-18. In poi, fino al 2023, a quello che è l'andamento della Francia, da un lato, e dell'area euro, dall'altro. Siamo l'Italia, si colloca nella media totale. Meglio di noi la Spagna, che ha un indice di disuguaglianza più basso, noi viaggiamo intorno al 73, ma adesso i numeri lasciano il tempo che trovano in questo caso. Peggio di noi la Germania, dove c'è, complice anche l'indebitamento delle famiglie, una disuguaglianza più bassa. Però perché c'è stato un aumento della ricchezza del 10% più alto, più ricco, scusatemi, e un abbassamento principalmente a discapito della classe media, che ha perso il 4,8% del patrimonio? Non perché siano aumentati i salari, gli stipendi, i guadagni della classe che già guadagnava di più, ma perché la fascia più ricca ha chiaramente più margini per investire, ha più soldi, ha più risparmi per investire, e chiaramente l'andamento delle borse in questi anni, abbiamo visto i record di questi ultimi 2-3 anni, e quindi azioni, le partecipazioni, quote di fondi comuni, assicurate, polizze e quant'altro, se tu avevi dei soldi da mettere in strumenti finanziari hai aumentato ulteriormente la tua ricchezza. Poi c'è il tema del mercato immobiliare, ma nella parte più ricca della popolazione solo il 30% della ricchezza è costituito da immobili residenziali e poi 40% da strumenti finanziari rischiosi. Se vai a vedere invece la parte delle famiglie più povere, ti accorgi che lì, o meno abbienti, c'è il 60% della ricchezza in strumenti immobiliari. Lo dico perché se tu guardi complessivamente la ricchezza delle famiglie italiane, il dato è positivo, cioè da fine del 2023 rispetto al dicembre del 2022 si è passati da 10.600 miliardi di euro di ricchezza netta a 11.000 miliardi di euro, e quindi ci sono 400 miliardi di euro in più. Il problema è che questi 400 miliardi di euro in più vanno a collocarsi, nella stragrande maggioranza dei casi, nella parte già più ricca, perché sono 400 miliardi di euro di maggior ricchezza, non dovuti al fatto che hai venduto l'immobile, per carità, in alcuni casi avevi investito su un immobile due anni fa e lo vendi a un prezzo più alto, sono dovuti al fatto, agli strumenti finanziari, quindi in automatico vanno, in automatico no, ma insomma in maniera abbastanza diretta vanno sulla parte più ricca, perché è quella che ha più margini da mettere anche in strumenti finanziari e si può anche assumere più rischio, là dove c'è più rischio c'è più rendimento, c'è anche più perdita, ma è ovvio che se tu hai pochi risparmi tenderai a non metterli in strumenti a rischio, con il rischio di perdere anche tu buona parte dell'investimento. Se tu hai un'altra capacità di risparmio, puoi anche permetterti di avere una quota di strumenti a rischio, con il rischio di perderci, ma anche con l'opportunità di guadagnarci moltissimo. Ripeto, tant'è che nella ricchezza complessiva si nota come la parte più ricca abbia 30% di immobile e 40% di strumenti finanziari, e al contrario il patrimonio abitativo per le famiglie e medio ambienti vale il 75% della loro ricchezza, mentre gli strumenti finanziari più liquidi, inclusi i titoli di Stato e le obbligazioni, valgono il 17% della ricchezza. Il debito è pari a un quarto della ricchezza lorda. Che cosa ha influito sulla perdita di patrimonio? Beh, il rialzo dei tassi di mutui che ha frenato le compravendite. Quindi il fatto che chi è che la fascia più debole abbia buona parte, i due terzi della sua ricchezza in immobili, ha fatto sì che poi negli ultimi due anni, quando un anno e mezzo, due, si sono fermati le compravendite perché i tassi alti, i mutui alti hanno fatto frenare il mercato immobiliare, frenare quantomeno sulle compravendite, poi in alcuni casi anche sui prezzi, ha fatto sì che come ripercussione tu abbia avuto anche un calo della tua ricchezza rispetto a chi ha investito in strumenti finanziari. Questo lo dico perché leggiamo di tutto su ricchi, non ricchi. È chiaro, prendi il dato aggregato, le famiglie italiane complessivamente sono più ricche di 400 miliardi di euro dal dicembre 2022 al dicembre 2023. Vai a scoprire il dato e ti accorgi che pur se in Italia non è aumentata la disuguaglianza e siamo in linea con l'Europa e con la Francia, il vantaggio è in chi già aveva. Piove sul bagnato. Parleremo poi nell'approfondimento con Alessandro Paterotti del tema petrolio, perché da un lato i paesi dell'OPEC Plus ieri hanno deciso di estendere gli attuali tagli alla produzione fino alla fine del 2025 per sostenere i prezzi. I tagli ammontano a 2 milioni di barili al giorno, ma attenzione, perché l'OPEC Plus ha deciso di aumentare l'obiettivo di produzione degli Emirati Arabi Uniti di 300.000 barili al giorno. Nel frattempo Saudi Aramco ha venduto 12 miliardi di dollari di azioni, il più grande collocamento dell'anno, perché l'Arabia Saudita vuole diversificare. Diversificare che cosa? L'abbiamo detto altre volte. È chiaro che pur con tutte, a mio avviso, gli errori commessi dalla Commissione Europea sull'elettrico 2035, ma è chiaro che il mondo va verso un obiettivo di sempre minor dipendenza dai fossili, in primis il petrolio ma anche il gas. L'Arabia Saudita sta puntando, immaginando un futuro a molti anni, dove la componente petrolio, certo che non terminerà ma sarà meno rilevante, sta puntando anche su altro. E questi soldi, per esempio, molti ipotizzano che possono servire a creare, la città, la megalopoli, da quello che ho visto io, verde in Arabia Saudita, no? Appunto Riyadh sta lavorando ad alcuni maxi progetti, tra cui la costruzione di una nuova città e la creazione di una nuova compagnia aerea, oltre che aver investito molto sul calcio e sulla parte turistica. Cioè è in atto una diversificazione degli investimenti nella logica che l'Arabia Saudita non possa più contare esclusivamente, non dico che non ci conti più, sul petrolio, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito della Radio24 e la diretta su Facebook, YouTube, sul canale 246 del Digitale Terrestre. Visto che parleremo di petrolio, allargheremo anche l'orizzonte alle altre materie prime, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane in maniera un po' più così occasionale. record del cacao a Londra, 10.000 sterline a tonnellate per la fava di cacao, alla faccia della fava, il triplo di un anno fa. C'è un mercato che ha un deficit di cacao di 400.000 tonnellate, piogge, siccità eccezionali in Africa, primo produttore mondiale, ma il caffè non è da meno, l'arabica è al doppio dell'anno precedente e ora c'è maggior produzione di arabica, più 7% in Brasile, ma la robusta, che è l'altra qualità, è più debole, meno 35% in Indonesia l'anno scorso. Quindi poi si mettono in mezzo gli speculatori. Fatto sta che i futures, i contratti a Londra sulla qualità robusta, sono in aumento del 40%, e a questo punto, mancando la qualità robusta, che è più cara, adesso non voglio fare l'esperto al caffè, ma ne bevo qualcuno al giorno, è chiaro che la speculazione e comunque gli aumenti si sono anche riversati sulla qualità arabica, nonostante l'aumento della produzione, anch'essa salita del 24%. Poi cacao e caffè, soprattutto il caffè, ma anche il cacao, vanno a impattare quotidianamente nella spesa del consumatore. 349-238-6666, dicevo, per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Messaggi su quanto detto il governatore della Banca d'Italia, poi ci arriviamo, tra un attimo ci arriviamo, andiamo sui mercati finanziari, visto che ne parlavo, e partiamo come sempre dai mercati azionari. Oggi Milano è in rialzo di 0,5 punto percentuale, Parigi più 0,15, Francoforte più 0,60, Dow Jones invece in calo di 0,5 punto percentuale, Nasdaq più 0,30%. E andiamo sui titoli. Adesso arriveremo a un calo del petrolio, ma l'indice manifatturiero americano ISM è calato è andato sotto le attese degli analisti, e questo potrebbe portare siamo sempre al un giorno sì, un giorno no, a convincere la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse, perché c'è un andamento del manifatturiero che è di circa 0,5 punti sotto le attese. Segnalo che c'è un titolo, che è il titolo GameStop, che guadagna il 64% a Wall Street dopo che Keith Gill, ovvero Roaring Kitty, l'utente di Reddit che venne scatola la corsa del titolo nel 2021, ha postato uno screenshot che testimonierebbe l'acquisto di 5 milioni di titoli a $21,27 per azione, con un investimento di 116 milioni, poi è arrivato a guadagnare anche il 75%. Vabbè, occhio, gli ho messo lo screenshot, ma dopodiché, quando parliamo di speculazione, di rischio, parliamo anche di questo, per carità. Certo, più 75% in un giorno non lo vedi tutti i giorni, ecco, beato lui che ci ha messo 116 milioni e sta guadagnando già il 75% su 116 milioni. Basta che non venda domani, lo dico per chi compra. Allora, giovedì c'è la Banca Centrale Europea che dovrebbe annunciare il primo taglio dei tassi, un quarto di punto dopo 2 anni. Il tema a questo punto non è più sarebbe veramente sorprendente se la BCE non tagliasse di un quarto di punto. Le banche si sono già mosse sui tassi, come ci ha spiegato Stefano Barrese, sui tassi di mutui a tasso fisso. Dicevo, il vero dubbio adesso è sul calendario dei successivi tagli, se vi sarà un altro taglio a luglio oppure no. Tre titoli, bene, Team oggi, più 6, guadagnava fino al 6%, adesso guadagna 4,38% dopo le parole del numero uno Pietro Labriola, sia sul consolidamento che le prospettive dopo il via libera dell'antitrust europeo alla cessione della rete. Ha detto TIM sarà pronta per il consolidamento del settore dopo aver completato l'importante operazione di dismissione della rete da 22 miliardi che ci libererà da miliardi di euro di debiti e potremo giocare un ruolo attivo nel processo di consolidamento del mercato italiano che avverrà nei prossimi anni. Cosa vuol dire consolidamento? Vuol dire, per come capisco io Labriola, che una volta che TIM sarà sgravata dai debiti per 22 miliardi visto che cede la rete potrà guardarsi attorno per eventuali operazioni di acquisizione, consolidamento, perché dopo la vendita della rete a KKR il debito scenderà a circa 7,5 miliardi, avrà appunto più margini per alleanze, non dico solo acquisizione, possono essere anche alleanze, ci mancherebbe. E poi molti analisti sono ottimisti su una possibile fusione tra NetCo, quindi la rete, e Open Fiber, che frutterebbe a TIM un incasso aggiuntivo di altri 2 miliardi e mezzo di euro da KKR. Quindi sì, da sempre abbiamo detto che la concorrenza tra NetCo e Open Fiber era una concorrenza diseconomica a mio avviso. Comunque, e il titolo va bene: Poste più 2,30, Leonardo più 2%, Steamark Electronics più 1,5, Nexi pure, Snam pure 1,5, guadagna anche A2A ed Enel. Chi perde? Amplifon. Beh, Steamark Electronics abbiamo raccontato l'investimento 2 miliardi dal governo via libera dell'Europa su un investimento di 5 miliardi complessivi per l'impianto per lo stabilimento di Catania e 3.000 occupati, cioè, ne abbiamo parlato venerdì scorso. Dicevo male Amplifon meno 2,70, Saipem meno 2, Tenaris meno 0,90. Mercato del petrolio, netto il calo oggi del Brent e del WTI, per la prima volta da febbraio va sotto gli $80, meno 2,20%, dopo la riunione dell'OPEC più, che evidentemente sì, ha deciso di mantenere i tagli alla produzione, ma probabilmente il mercato sospettava altri tagli. Comunque il prezzo sta calando, il WTI perde 2,5 punti a $75 al barile, il Brent appunto è sotto i $79, è sotto gli $80 per la prima volta da febbraio. Erano ancora in calo i prezzi alla pompa, oggi non è uscito il dato, adesso lo stiamo cercando, ma insomma erano in calo già il venerdì. Il gas come va? È a 36 euro megawattora ad Amsterdam oggi, il TTF un anno fa era 44, il prezzo dell'elettricità è 111 euro il PUN, un anno fa era 75, quindi c'è stata un'inversione lì. Dunque andiamo sulle notizie in breve di carattere internazionale. La californiana AMD, che è l'altro colosso, uno dei colossi dei semiconduttori e dei microchip, ha lanciato la sua sfida Nvidia. Nvidia, il caso di borsa degli ultimi 2-3 anni, ha lanciato nuovi processori per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'annuncio arriva da Taipei, dove si sta svolgendo la fiera tecnologica Computex, e la base, il quartier generale di AMD a Santa Clara. Insomma, vogliono fare concorrenza diretta al processore sviluppato da Nvidia. Tra l'altro il numero uno Nvidia, sempre a Taipei, ha svelato la nuova generazione di microprocessori, una mossa a sorpresa perché ne aveva già annunciato uno 3 mesi fa. Questo lascia intendere che potrebbero annunciare un rilascio di nuovi microprocessori ogni anno. Buone notizie dall'andamento del responsabile acquisti del settore manifatturiero in Cina. E l'indice Caixin, il nome della rivista, è salito a 51,7 punti, che è al massimo da giugno 2022. Vedremo se questo è un segnale di consolidamento dell'economia cinese. In Gran Bretagna è salito sopra quota 50-51,2, sempre il PMI manifatturiero. Quota 50 è la differenza tra recessione o crescita economica. nell'area euro siamo ancora a 47,3, quindi sotto i 50 punti, ma a livello migliore da un anno a questa parte. Quello tedesco è a 45,4, è salito per il secondo mese consecutivo. In Francia è andato a 46,4, anche lì è salito. In Italia invece è sceso a maggio a 45,6 contro il 47,3 di aprile, il che vuol dire che non sta andando bene il settore manifatturiero in Italia. Ed è il manifattura vuol dire industria, ed è il peggior e più rapido peggioramento in 5 mesi, ed è sotto le stime. Ma del resto abbiamo già dato la settimana scorsa il dato su fatturato e la produzione industriale italiana, che non stanno andando bene rispetto a un anno fa. E domani magari ne parleremo, perché c'è l'indagine congiunturale di Federmeccanica, quindi uno dei principali attori nel settore manifatturiero, per capire. Sappiamo tutti che il peso grosso sul manifatturiero si chiama Germania, però qualcuno mi chiede del colosso dei viaggi tedesco FTI, terzo in Europa. Allora, ha aperto la procedura di insolvenza. Ci sono 11.000 dipendenti in Germania. Il problema è che già navigava in cattive acque dai tempi della pandemia. Il governo tedesco, il governo federale, ha aiutato l'azienda per anni con un'iniezione di 600 milioni di euro attraverso il fondo di stabilizzazione, ma non è bastato. È continuata a mancare la liquidità. Il proprietario di maggioranza, che è la famiglia miliardaria egiziana Sawiris, non è più riuscito a sanare le perdite, quindi procedura di insolvenza. È abbastanza strano nel momento in cui continuiamo a commentare dati da record. In Spagna 24 milioni di turisti nei primi 4 mesi, è un nuovo record storico, più 14,5% rispetto ai primi 4 mesi del 2023. La spesa turistica è 31 miliardi e mezzo, è un più 22% sui primi 4 mesi in Spagna del 2023, e non è che sia l'inflazione, ho capito che c'è l'inflazione, ma non è del 22%. Nel solo mese di aprile la Spagna ha avuto 8 milioni di turisti, più 8%, con un più 13% di spesa, 9 miliardi e mezzo. Canarie 5 milioni e mezzo di turisti nei primi 4 mesi, Catalogna 5 milioni, Andalusia 3 milioni e 6. Da dove arrivano i flussi? Arrivano dal Regno Unito, seguito da Germania e Francia. E questo è il dato spagnolo. Poi c'è la stima che quest'anno si potrebbe, la IATA, quindi l'organizzazione delle compagnie aeree, ha detto che quest'anno si potrebbe arrivare a un record storico di passeggeri aerei. Il profitto potrebbero toccare i 30 miliardi e mezzo quest'anno, in aumento rispetto ai 27 miliardi e mezzo del 2023, e i viaggiatori toccare la cifra di quasi 5 miliardi di viaggiatori, con 936 miliardi di dollari di spese, più 9,5%. Poi c'è ancora un divario da colmare, perché dice il rendimento è solo del 5,7% sul capitale investito, inferiore al costo del capitale, e in media guadagniamo solo 6,14 dollari per passeggero. Sì, ho capito, però insomma, si va verso una cifra record di numero di passeggeri. Con questo chiudiamo la prima parte del programma, le notizie di aggiornamento in breve della giornata. Andiamo su meteo, pubblicità, e poi andiamo col primo tema, e quindi la ricchezza delle famiglie italiane fotografata dalla Banca d'Italia nelle considerazioni finali del governatore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
17:36 minuti. Dunque, alcuni mi chiedono molto sul tema del compagniere spagnole, la crisi della manifattura, di vendere la rete di TIM è una cosa da pazzi. Allora, guardate, sì, è vero, siamo l'unico paese di quelli grossi che va a vendere la rete di telefonia. Non vendiamo Sparkle, che è quella delle infrastrutture strategiche, i cavi sottomarini. È anche vero che la gestione di questi anni, ma non posso ripercorrerla tutta di nuovo, la disastrosa privatizzazione e le conseguenze anche disastrose delle gestioni varie. Cioè, TIM ha un debito enorme. Diciamo così, io non vorrei mai che capitasse quello che è successo sulla rete autostradale. Lì c'è stata una tragedia di mezzo, quella del Ponte Morandi. Tragedie in cui adesso i responsabili verranno indagati, ci sono i processi in corso, però non vorrei mai che a un certo momento dovessimo ricomprarci la rete, ecco, tutto qua. Per quello che ha a che fare invece con la speculazione sulle materie prime, adesso vi arriviamo, devo dare qualche notizia ancora in breve, poi parliamo della ricchezza delle famiglie. Le notizie in breve, intanto a chi mi chiede se cosa faremo per le elezioni europee, iniziamo domenica alle 22, una lunga diretta che terminerà a mezzanotte, e poi le dirette, praticamente tutto il palinsesto è stato in buona parte stravolto da lunedì per dare gli aggiornamenti sui dati che arriveranno dalle elezioni europee. Ce ne se ne occuperà ovviamente anche questo programma, sarà in forma speciale, così come Roberta Giordano e il sottoscritto saranno in conduzione domenica dalle 22 alle 24, forse fino all'1, adesso vediamo anche che cosa capiterà nel flusso dei dati. E infine le altre notizie in breve dall'Italia. C'è l'ANSA che ha trovato la notizia di quanto costerà il noleggio per 90 giorni di una nave con il relativo equipaggio per spostare i migranti soccorsi in Mediterraneo da Lampedusa a Schengen in Albania, 13 milioni e mezzo al massimo per 90 giorni, vabbè. E poi c'è un tema che è toccato oggi da Sole 24 Ore, la fuga dei laureati, 132.000 laureati in meno negli ultimi 10 anni, cioè in meno vuol dire che se ne sono andati all'estero in un contesto generale di 1,5 milioni di espatri e 0,5 milioni di rientri, quindi 0,5 milione di persone in meno negli ultimi, come netto tra gli espatri e i rientri negli ultimi 10 anni. L'aspetto più preoccupante è 25-34, e uno su tre aveva in tasca una laurea. Non che gli altri non mi spaventino, perché qui c'è carenza di manodopera di qualunque tipo, laureati, tecnici, diplomati. Poi un dato che farà arrabbiare chi non ha mai creduto al Covid. Ho sempre detto, guardatevi il saldo di natalità e mortalità negli anni precedenti al Covid e negli anni successivi al Covid. Allora, i decessi nel 2021, dopo il picco del 2020, sono scesi di 40.000 unità e restano ancora superiori di circa 110.000 a quelli in media pre-Covid. Ok? Sono i dati Istat, quindi andate a vedere i dati Istat, poi potete immaginare che questi 40.000 morti in meno nel 2021 sul 2020 e questi 110.000 morti comunque in più rispetto al pre-Covid non siano dovuti al Covid, ma siano dovuti a un fulmine, la grandine. Però l'Istat è chiara su. Tant'è che il calo al 2020, 40.000 decessi in meno, è dovuto al calo della mortalità negli ospedali, 13.500 morti in meno, e nelle strutture residenziali, meno 20.000 morti nell'RSA. Nel 2021 quasi 10.000 persone, quasi 1.000 persone sotto i 50 anni sono morti per Covid-19. Chiudiamo con una buona notizia: l'Italia è prima nell'export di biciclette. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, lo riporto a Confartigianato. L'export vale 1 miliardo e 150 milioni di euro di cui in realtà 600 milioni in componentistiche e 500 e mezzo miliardi in biciclette. Noi siamo primi, dicevo, in Europa per un numero di biciclette elettriche esportate, se ne vendono appunto 1.685.000, abbiamo il 15% del totale. E visto che parliamo di mobilità, devo dare una notizia che poi verrà ripresa dai nostri GR. Oggi sono partite le richieste per l'ecobonus, per le auto elettriche con gli ecobonus. Il contributo massimo ottenibile per l'acquisto di un veicolo elettrico nuovo a fronte della rottamazione di un veicolo elettrico fino a Euro 2 salirà da 5.000 a 13.750 euro per chi ha meno di 30.000 euro di ISEE. Sono stati stanziati 950 milioni di euro, un miliardo, e agevolato l'acquisto di auto elettriche ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 grammi per chilometro. Qual è la notizia? E poi c'è un destino dei compresi option, non deve superare i 35.000 euro per l'autovettura delle fasce 0-20 grammi, le elettriche, e 45.000 euro per le ibride plug-in. La notizia è che dopo 7 ore dell'apertura delle piattaforme il 67% delle risorse è già stato impegnato, perché ai 4 e non, il 66% per le elettriche, il 4% per le ibride e il 22% di quelle a basse emissioni. Quindi attenzione, perché i fondi si stanno già esaurendo, ecco, per quello che riguarda le richieste. Da qui invece chiudiamo con le notizie in breve e andiamo sul rapporto della Banca d'Italia nelle considerazioni finali del governatore. La disuguaglianza delle ricchezze delle famiglie, e soprattutto perché il 10% più ricco abbia accresciuto ulteriormente la sua ricchezza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Notizia è che la ricchezza complessiva netta delle famiglie italiane dal 2022 al 2023 è cresciuta di sostanzialmente 400 miliardi di euro. Erano 10.600 miliardi, adesso sono 11.000 miliardi. L'altra buona notizia è che se tu prendi il grafico delle disuguaglianze nella ricchezza delle famiglie, ti accorgi che l'Italia, diciamo, ha avuto sì un po' di impennata, aveva meno disuguaglianza di Germania, Francia e della media europea nel 2010-2011. Questa disuguaglianza invece poi ha anche per alcuni anni superato leggermente quella della Spagna, stando sotto quella della Francia e anche un po' sopra quella della media europea. Adesso dal 2018, se prendi le curve, ti accorgi che la nostra disuguaglianza nella ricchezza delle famiglie è identica a quella francese ed è anche leggermente sotto la media europea. È nettamente più bassa la disuguaglianza rispetto a quella delle famiglie tedesche, che sono molto indebitate. Il paese dove la disuguaglianza però è minore tra questi quattro e anche rispetto alla media europea è la Spagna. Però diciamo che l'Italia è assolutamente in media con l'Europa, con la Francia, e meno disuguale della Germania. La brutta notizia è che sostanzialmente la ricchezza finanziaria è cresciuta del 6% e che quindi il 10% delle famiglie più ricche non detiene più il 53% del totale della ricchezza, ma è arrivato al 60%, mentre la metà meno abbiente possiede solo il 7%. La classe media ha perso il 4,8% del proprio patrimonio. Quindi la brutta notizia è che questi miliardi in più di ricchezza netta complessiva, questi 400 miliardi in più, come negli anni precedenti, sono andati quasi tutti nella fascia più ricca. Chiedo al professor Massimo Baldini la prima domanda, che insegna in scienza delle finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera professore.
Buonasera.
Era inevitabile, quando tu hai le famiglie più povere che sono più colpite dall'inflazione e dall'aumento dei mutui?
Ma dunque, questo aumento della disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza recente è dovuto soprattutto al fatto che i mercati finanziari sono andati molto bene negli ultimi mesi, l'anno scorso in particolare, e la ricchezza delle famiglie italiane è divisa in due parti, no? C'è la ricchezza immobili e attività finanziarie, ed è distribuita in modo molto diverso, cioè le fasce medio-basse, compresa la classe media, hanno soprattutto ricchezza immobiliare, case, terreni, fabbricati, mentre i benestanti, i ricchi, diciamo l'ultimo percento più ricco, ha tanti immobili, ma soprattutto tante attività finanziarie. Quindi è inevitabile che quando in un anno come il 2023 i mercati finanziari vanno molto bene, fanno segnare dei progressi notevoli, ci sia un guadagno percentuale più alto soprattutto per i ricchi, che hanno una quota maggiore del loro portafoglio investita in azioni, fondi, obbligazioni e così via. Quindi questo, mentre invece il mercato immobiliare non è andato molto bene. Quindi questo spiega l'aumento della disuguaglianza, che è un po' un trend di lungo periodo, perché dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 abbiamo avuto un forte calo dei mercati finanziari, quindi una riduzione della disuguaglianza, perché a perdere sono stati soprattutto i benestanti.
Ed era quello che ricordavo, cioè dal 2000 e sì. Diciamo 16-15 anche da noi torna a ridursi la disuguaglianza tra ricchezze, perché perdevano i mercati. E questo va avanti fino, devo dire che poi è rimasto abbastanza invariato. Quello che lei ci sta dicendo, però, se ho ben capito, che non è aumentata la ricchezza prodotta, nel senso, per carità, non è che il 10% più ricco stia guadagnando di più come salari, come guadagno, come dichiarazione dei redditi, è che siccome nel 10% più ricco solo il 30% è ricchezza immobiliare, cioè è nella casa, e il 70% e il 40% addirittura è in strumenti finanziari rischiosi, mentre nel 10% più povero il 70% è nella casa, ed è immaginabile anche, chi aveva più margini per investire in strumenti finanziari e quindi anche rischiosi è stato beneficiato dall'aumento dei mercati finanziari, ma non è che abbia guadagnato di più. Vorrei capire se ho capito bene, perché un conto è dire, hai rischiato, avevi la possibilità di mettere i soldi in quegli strumenti e ti è andata bene, così come ti è andata male nel periodo invece 2015-2018. Altra cosa dire no, qui sono aumentati i salari solo per i più ricchi, è un po' diverso. Vorrei capire se ho capito bene dopo il traffico, professor Baldini.
Focus Economia.
Dunque, mentre vedo che qualcuno mi scrive sei peggio della Meloni, piangi sulle spalle del povero per favorire il ricco, Robin Hood, al contrario, vergogna, vabbè. E la può pensare come vuole, ma io non ho capito, io sto riportando i dati della Banca d'Italia. Dunque, professor Baldini, non è una domanda speciosa, perché dire che chi già era ricco si è arricchito di più perché i mercati finanziari sono andati bene, tutti, diciamo, gli strumenti rischiosi, è una cosa, perché la stessa persona che quando i mercati andavano male perdeva, infatti vedevamo cos'altro. Altra cosa è dire no, chi era già il più ricco, nella parte più ricca, ha ancora più ricchezza finanziaria perché gli sono aumentati gli stipendi, le rendite di posizione, le tariffe praticate, perché in quel caso il governo può intervenire utilizzando la leva della redistribuzione, cioè abbassare il carico fiscale, il famoso cuneo fiscale, alle fasce meno abbienti, mantenerlo uguale a chi dichiara di più e redistribuisci. Se invece l'aumento della ricchezza è dovuto ai miei investimenti, e lì c'è poco da fare. Negli ultimi anni le borse sono a record e quindi è chiaro che chi era investito ha guadagnato ancora di più.
Sì, sono due cose, appunto, come ha detto bene lei, sono molto, molto distinte. Se parliamo appunto della ricchezza delle famiglie, cioè immobili e attività finanziarie, l'anno scorso è successa una cosa automatica, cioè se anche nessuna famiglia avesse modificato per niente il proprio patrimonio, il modo di investire il proprio patrimonio finanziario, la disuguaglianza sarebbe aumentata, appunto perché è cresciuto di più il valore delle attività finanziarie che i ricchi possiedono
in borsa, borsa, esatto. Obbligazioni, rendimenti,
è un effetto automatico. Su questo però mi piacerebbe aggiungere un dato che si trova non sull'indagine Banca d'Italia, non sulla relazione Banca d'Italia, ma sul rapporto annuale che tutti gli anni il Credit Suisse, molto bello, fa sulla ricchezza nel mondo, e da quello risulta che l'Italia negli ultimi 20 anni ha avuto un tasso di crescita medio della ricchezza totale delle famiglie molto basso, molto inferiore a quello medio europeo, anche nei valori mediani, cioè la ricchezza della famiglia mediana, quella che sta a metà della distribuzione della ricchezza, è cresciuta in media, in termini nominali e non reali, dell'1,6% all'anno, mentre in Europa è cresciuta del 7%. Per la media è aumentata un po' di più, e questo vuol dire che è aumentata la disuguaglianza. Ma in generale, secondo me, più che l'aumento della disuguaglianza e la distribuzione della ricchezza, quello che impressiona per l'Italia è il basso tasso di crescita medio della ricchezza generale nel tempo, nel lungo periodo, che si accompagna anche al fatto che il mercato immobiliare in Italia è uno dei più, diciamo, lenti d'Europa per quanto riguarda i valori, sempre negli 20 anni. Certo, abbiamo delle punte, delle localizzazioni geografiche, le grandi città, in cui i prezzi degli immobili crescono molto, ma in media negli ultimi 20 anni l'Italia è il paese europeo in cui praticamente il prezzo delle case di meno.
E questo è importante, perché quando parliamo di ricchezza intendiamo sia quello che tu guadagni ogni anno col tuo lavoro che riesci a mettere da parte, quindi il risparmio, ma anche gli investimenti che hai fatto. È chiaro che se le borse vanno molto bene negli ultimi 3 anni, tutti quelli che hanno investito in borsa, e quindi la quota è più alta di investimenti in strumenti finanziari in chi già è più ricco, hanno guadagnato. È altrettanto chiaro che se il mercato immobiliare, tranne che Milano, Roma e le grandi città, è cresciuto meno, tutti quelli che hanno un investimento in immobili, e sappiamo che la parte meno ricca ha i 3/4 della ricchezza investita in immobili, ha visto il valore della sua ricchezza stare fermo. Cioè, se il tuo immobile valeva, poniamo, 300.000 euro, è rimasta 310.000 euro, e la tua ricchezza complessiva è cresciuta molto meno. Grazie anche al professor Massimo Baldini, GR24. Poi parliamo di materie prime, partendo dal petrolio e poi cacao e caffè. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, devo dare una precisazione, forse mi sono fatto capire male, visto che adesso parleremo anche in qualche modo di auto. È vero che già il 67% dei fondi ecobonus nelle prime ore erano stati impegnati, ma qualcuno ha capito che riguardassero solo gli Euro 2? No, allora, i contributi sono proporzionali alla classe ambientale di appartenenza, incluse del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5. Ora, io ho citato Euro 2 perché si arriva fino a Euro 2, ma non che siano escluse, perché il contributo massimo ottenibile per l'acquisto di un veicolo elettrico nuovo è, se tu lo ottieni se hai un veicolo Euro 2 da rottamare, che sale il contributo fino a 13.750 euro per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro. Ma questo è il contributo massimo che tu puoi avere, non vuol dire che gli Euro 5 non si va da Euro 5 fino a Euro 2, gli Euro 1 ovviamente no, ma non sono esclusi gli Euro 5. Visto che parliamo di auto, parliamo della cosa che muove non tutte ma ancora parte delle auto, e mi riferisco al petrolio, e lo facciamo nell'appuntamento classico del lunedì.
dietro la notizia.
Allora, buonasera Alessandro Praterotti. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi il petrolio fa notizia per due motivi. Uno, perché c'è stato un calo, è un calo che ha portato il Brent sotto gli $80 per la prima volta da febbraio, ma dall'altro perché il calo è apparentemente paradossale, perché ieri i paesi dell'OPEC Plus, cioè i principali paesi produttori di petrolio, hanno deciso di continuare i tagli alla produzione, che sono 2 milioni di barili al giorno, di tagli, fino a fine del 2025. Cioè, ti hanno dato la possibilità agli Emirati Arabi di aumentare la produzione di 300.000 barili al giorno, ma la domanda è molto semplice. Poi se vuoi mi citi anche Saudi Aramco, che è il colosso che ha venduto 12 miliardi di azioni. Però insomma, com'è possibile che il prezzo cali nel momento in cui loro confermano che i tagli dureranno fino alla fine del 2025?
Due ragioni. La prima è che nessuno sta rispettando, almeno nessuno, i maggiori produttori non stanno rispettando gli impegni di riduzione dell'output, cioè della produzione di petrolio. Poi affronteremo anche questo, ma ti do la seconda risposta anche. Di fatto, a partire da ottobre, a seconda del quello che viene definito nel fine print, nelle piccole frasi collegate al documento finale della riunione dell'OPEC, da ottobre di quest'anno potrebbero già essere cominciate queste riduzioni che devono durare fino al 2025 ad essere diminuite. Che vuol dire? Vuol dire che è aumentata la pressione soprattutto dell'Iraq e degli Emirati Arabi Uniti per avere maggiore flessibilità, ma il problema riguarda tutti. Per quale motivo? Il boom delle spese militari. La situazione in Medio Oriente e anche quella legata all'Ucraina, come sappiamo, perché sono dei rapporti incrociati anche tra il Medio Oriente e quanto avviene in Ucraina, ha fatto esplodere le spese militari un po' in tutta l'area. Questo ha creato problemi, non parlo ancora di deficit, ma sicuramente forti problemi di bilancio per gran parte di quei paesi. Hanno tutti bisogno di soldi. Allora, che cosa è avvenuto? Perché oggi il petrolio scende? Scende perché, uno, ti ho detto, 2 ottobre di quest'anno già è possibile che qualcuno legittimamente aumenti la produzione, ma anche perché proprio oggi sono usciti i dati di produzione del petrolio di maggio. Beh, la sorpresa è abbastanza forte, perché che cosa è successo? Ancora a maggio Iraq ed Emirati Arabi hanno pompato molto più petrolio del dovuto. Stiamo parlando di circa 27 milioni di barili al giorno a maggio, che sono 60.000 in più su aprile. Quindi tu fai conto, quindi ti rendi conto di quanto anche all'interno dell'OPEC le divisioni siano molto forti. Ci sono degli interessi da una parte a tenere, a frenare la produzione in modo da sostenere i prezzi e riportarli nella fascia alta degli $80-90, ma alle condizioni attuali, secondo gli analisti, $100 saranno un lontano, a meno che ovviamente non succedano delle cose imprevedibili sul piano geopolitico, ma stando le cose così come sono oggi è molto difficile che si torni a quelle quote. Ti posso anche fare un esempio in più concreto. I futures sul petrolio consegna luglio di quest'anno vanno $80, forse $80-82. Quelli a luglio 2027, quindi parliamo di un periodo più lungo, stanno a $70. Cioè la previsione del mercato è che di qui a 3 anni lo scenario continuerà per quei produttori a peggiorare sotto il profilo del prezzo. Più aumento della domanda, più aumento della produzione, quindi flessione dei prezzi probabile, ma soprattutto meno consumo di petrolio. E qui arriviamo al discorso anche dell'auto.
Ecco, quindi tu ci stai dicendo che al di là dell'accordo formale già i paesi non rispettano di fatto la produzione, perché hanno bisogno di far cassa, perché hanno le spese militari anche loro. E poi a ottobre nelle minute si è letto che ci potranno iniziare a essere le prime deroghe, tant'è che poi il mercato più, diciamo, da questo punto di vista da guardare è quello dei futures. E le attese sono di prezzi, perché anche $80 vuol dire stare fermi a sto livello sostanzialmente.
Esatto. Addirittura $72.
$72 nel 2027.
27, esatto. Quindi abbiamo preso questo periodo per dare un po' un'idea della misura dell'aumento, della diminuzione dei consumi di petrolio legati anche alla svolta verde. E in tutte le relazioni e i colloqui che ho avuto tutti citano la stessa cosa: il ritmo della sostituzione della marcia green, diciamo così, soprattutto per gli idrocarburi, per le benzine in generale, è tale che per il 2027 quella parte di domanda sarà quella che sarà più compressa di tutte, e questo inciderà sicuramente sul prezzo del petrolio. Certo, diventeranno variabili importanti anche come i cambi, come sai il cambio dollaro-euro incide parecchio su quello che ci può costare o non costare gli acquisti di petrolio.
Allora, questo per quello che riguarda il motivo per cui il mercato, nonostante i tagli, continua a essere scettico sull'aumento del prezzo del petrolio, e i futures ce lo dimostrano. Andiamo invece a una notizia nella notizia, perché il colosso arabo dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha venduto 12 miliardi di azioni, che è il più grande collocamento dell'anno. E per 12 miliardi di dollari, scusatemi, ha venduto azioni per 12 miliardi di dollari. E che è una cifra enorme da questo punto di vista. Ora, il motivo per cui Saudi Aramco vende non è solo legato all'attesa del futuro del prezzo del petrolio, ma è un bisogno di far cassa, perché l'Arabia Saudita sta diversificando la sua economia nell'idea che, per carità, magari le fonti fossili dureranno ancora, perché io non sono, sapete come la penso sull'auto solo elettrica, però che comunque la linea nel futuro sarà di un maggior ruolo sempre di più di batterie e altre fonti.
Esattamente.
Prego Ale.
Esattamente questo, batterie, altre fonti, energie rinnovabili per quanto riguarda quella produzione di energia elettrica e riscaldamento, quindi questo è il quadro che sicuramente loro i produttori di petrolio si trovano oggi davanti e con cui dovranno fare i conti, anche se all'ultimo meeting che c'è stato sempre in Arabia Saudita prima di questo per discutere della svolta verde, come ti ricorderai, non ci furono impegni precisi sulla diminuzione proprio vera e propria anche da parte loro di contribuire alla svolta verde, ma questo era ovvio. Ma questo naturalmente sta spostando l'attenzione di quei paesi e soprattutto dell'Arabia Saudita sotto altre forme di incasso, e qui arriviamo un po' alla borsa e alla possibile quotazione di Saudi Aramco. Ti faccio presente che 5 anni fa ci fu la prima quotazione delle azioni di Saudi Aramco, fu un IPO da 29,5 miliardi di dollari, mai battuto. L'obiettivo dell'Arabia Saudita era quello di avere un valore nominale, diciamo così, della società sulla base della valutazione di borsa di 2 trilioni di dollari, un record che difficilmente potrebbe mai essere battuto, parliamo di 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Tuttora resta la più grande che sia stata fatta, la seconda era quella di T-Mobile, delle telecomunicazioni, per 15,9 miliardi, ma in realtà adesso questa ennesima vendita denota questo bisogno, questo fabbisogno crescente che c'è soprattutto in Arabia Saudita di fare cassa. Teniamo presente che cos'è Saudi Aramco: è la società che gestisce tutte le riserve petrolifere, quindi non la distribuzione al consumo, ma le riserve. Teniamo presente che è saldamente controllata dal regno. E però la cosa interessante è che, malgrado tutte queste limitazioni, cioè di fatto la governance non esiste, mettiamolo in questi termini, e sono loro il re che comanda e basta, in 2 ore 10 miliardi di dollari di azioni sono andate via.
Certo. Sì, per la dimostrazione della liquidità che ancora c'è in giro, e tu ricordavi bisogno di fare cassa, un po' per le spese, anche militari, e soprattutto per la diversificazione. Guardate, il governo è impegnato anche in questo progetto enorme, la nuova città green, vedremo quanto green, la creazione di una nuova compagnia aerea, abbiamo visto gli investimenti nel mondo del calcio, nel rendere l'Arabia Saudita non solo un paese di estrazione petrolifera, ma anche di accoglienza, puntando anche al turismo, insomma vogliono diversificare banalmente la loro economia. Grazie Alessandro Platerotti, andiamo sul traffico e poi restiamo però sulle materie prime, ma non il petrolio, ma il cacao e soprattutto anche il caffè. Mi dicono che il traffico non ci sia, si possa anche saltare, allora saltiamo e andiamo subito su cacao e caffè. Allora, questa è la storia di una fava, nel senso che è la storia della fava del caffè, non è in senso toscano, perché la fava di caffè ha raggiunto sul mercato ICI di Londra 10.000 sterline a tonnellata. Quindi tanto o poco? Beh, è 3 volte quello che costava un anno fa, quindi mi sembra tantino. Il mercato globale stima un deficit di cacao di 400.000 tonnellate nel raccolto 2023-2024. Piogge e siccità in Africa, che è il primo produttore mondiale. E questo è un fronte. L'altro fronte riguarda il caffè. Nel caffè è un po' strano, sappiamo che ci sono due qualità: robusta, che costa anche di più, e invece l'arabica, che costa proprio come costo un po' di meno. Il problema è che l'arabica era schizzata, aveva raddoppiato i prezzi e aveva toccato i $2.60 a libra, a questo punto, perché era calata la produzione di Brasile e Colombia. Ora si sono messi a aumentare la produzione e è aumentata del 7% in Brasile. Però nel frattempo l'Indonesia ha prodotto meno robusta, se ho ben capito, e meno 35%. Quindi, avendo meno qualità robusta, sono schizzati i prezzi all'onda del robusta, più 40%. E in parallelo, anche se c'è più produzione di arabica, sono ripresi a salire anche i prezzi dell'arabica, perché se non trovi uno vai sull'altro, comunque per converso più 24%. Filippo Loda è senior analyst in Arete, che è società specializzata in previsioni sui mercati agroalimentari. Buonasera.
Buonasera Barisoni, buonasera agli ascoltatori.
Allora, mi dica intanto sul cacao, è tutto pioggia e siccità, ma la domanda che tutti ci facciamo, perché pioggia e siccità, vabbè, è il clima, quanto entra la speculazione? Perché vengo subito al punto, Roda.
Ma la domanda è lecita. Allora, sicuramente questo è un mercato che negli ultimi 2-3 anni ha subito manchi di offerta importanti, proprio riconducibili a questi shock climatici, principalmente in Africa, principale area di produzione. A questo si va a affiancare una domanda che, come su tutti i mercati agri-food, è tendenzialmente rigida, ci mette del tempo a reagire ai prezzi elevati. Si sono sommati anche gli effetti di variabili esogene, come i costi dei fertilizzanti elevati degli scorsi anni, l'incertezza normativa, una su tutti, gli effetti delle norme antideforestazione UE, e tutto questo ha posto il mercato in una situazione di stock bassi, una contrazione delle scorte, che è il terreno fertile poi per la speculazione. Ci sono stati movimenti speculativi importanti sul mercato del cacao, soprattutto nella seconda metà del 2023, con i cosiddetti operatori non commerciali che sono andati a scommettere a rialzi in maniera importante. Lo si vede proprio sui dati di borsa dei mercati finanziari stessi, e l'impressione che abbiamo dalle nostre analisi è proprio che queste ondate speculative, ne parleremo anche sul caffè, spesso hanno portato i prezzi ad andare anche al di sopra di quelli che sarebbero gli equilibri medi dettati dagli incroci di domanda offerta, risultando non solo in una maggiore inflazione ma anche in un aumento della volatilità, quindi dei movimenti dei prezzi intorno alle medie, che sicuramente è un fenomeno che mette in difficoltà gli operatori lungo tutta la filiera.
Quindi lei dice da questo punto di vista c'è stato un oggettivo domanda che si è mantenuta alta allo stesso modo un calo nella produzione. Lì si è infilata la speculazione. Mi scusi se insisto, ma in questo caso sarebbe una speculazione corretta, cioè voglio dire, se io faccio l'investitore, tutti ricordiamo Una poltrona per due, no? Il film con ce l'abbiamo? Infatti, date.
Compro a 102.
Grazie Anna Riva per il file, una poltrona per due. Quanti ricordi. Dunque, dicevo, Roda, lei sta dicendo, vabbè, gli elementi ci sono stati, ma io non ho capito sul cacao, poi arriviamo al caffè, se la speculazione sia stata una speculazione, diciamo, normale. Vedo che ci sono tensioni, che cala la produzione, che la domanda resta alta, è chiaro che se devo investire, investo lì, oppure se c'è un fattore, diciamo, in più, amplificante.
Certo, possiamo definirla speculazione normale, nel senso che è una speculazione basata su delle aspettative reali di ammanco di offerta, però è evidente che, come dicevo precedentemente, siamo in una situazione di stock critica che non si vedeva almeno dagli anni 60, quindi è chiaro che un conto sono aspettative di un'ulteriore contrazione dell'offerta in un mercato che ha un po' di cuscinetto di stock, un conto sono quelli che possono essere gli effetti in un mercato che invece di scorte ne ha dei livelli particolarmente bassi, quindi poi l'effetto sui prezzi è maggiore e sono tutte spesso anche aspettative che poi andranno confermate. Altri mercati nel recente passato ci hanno mostrato come poi l'offerta può migliorare anche in maniera abbastanza repentina, la domanda a un certo punto può inevitabilmente andare incontro a una distruzione, e mercati anche finanziari che hanno avuto speculazione forte negli ultimi anni sono poi andati incontro a una drastica riduzione. Prima
adesso vengo invece al chicco di caffè, la fava è quella del cacao, il chicco è quello del caffè. Ho detto prima, ho invertito, e costa di più l'arabica, certo, e costa di meno la qualità robusta. Quello che però è venuto a mancare era la qualità robusta per via dell'Indonesia, meno 35% l'anno scorso di produzione, mentre la qualità arabica, che già era cresciuta, il prezzo era raddoppiato, la produzione è aumentata in Brasile. Il problema, se ho ben capito, che il calo della produzione robusta ha portato non solo a rialzi i prezzi del 40% i futures, ma ha colpito anche l'arabica nonostante sia aumentata la produzione, e questa non è speculazione pura?
Corretto, no. Allora, in generale ogni volta che il premio dell'arabica su robusta raggiunge livelli particolarmente elevati si vanno a innescare meccanismi di sostituzione lato consumi, quindi è evidente che laddove ci sia un'ondata particolarmente inflazionistica su una delle due referenze, a cascata ne risente anche l'altra referenza. Se nel 2022 era l'arabica a trainare il mercato proprio per questi ammanchi produttivi in Brasile e in Colombia, ci troviamo in un 23-24 dove di fatto le cose si sono andate a capovolgere ed è la robusta che traina il comparto. Attenzione, l'effetto sostituzione tra robusta e arabica è solo uno dei driver che stanno portando a rialzo queste referenze, perché anche qua shock di offerta, speculazione e quello che noi analisti definiamo weather market, incertezza meteo, cioè abbiamo un livello di scorte così basso che anche l'eventuale peggioramento del meteo in una fase cruciale, per esempio produzioni in Vietnam e in Brasile, sì, può poi andare a impattare molto, sì, e quindi questo chiaramente anima i mercati.
Senta, in un minuto, ma voi siete in grado di dirci questo che ripercussione avrà su di noi? Cioè il caffè che è passato da 1 euro a 1,20 euro o da 90 centesimi a 1,10 euro, se va bene, era giustificato prezzi dell'energia e dell'elettricità per il gestore del bar o del ristorante, e costi aumentati su tutto e anche delle volte sui prezzi, per esempio, però il caffè. Ecco, voi siete già in grado di dirci quanto questo si ripercuoterà sul consumatore finale?
Ma è difficile dirlo, nel senso che la trasmissione lungo la filiera da monte a valle non è sempre così immediata, e questo poi è il motivo per cui la domanda tendenzialmente è rigida. È chiaro che adesso, pensando a caffè e cacao, un conto era pensare a una Pasqua recente, la Pasqua 2024, al Natale 2023, che erano state fatte con fava di cacao acquistata a 3.000-3.500 sterline a tonnellate, un conto è pensare a quelli che saranno i listini con approvvigionamenti che sono stati fatti, che vengono fatti in questi mesi a 10.000.
Ho già capito dove la prendo, cioè la prendo come consumatore. E mi è chiarissimo il ragionamento, non siete in grado di calcolare tutto il trasferimento, ma sicuramente non mi costerà di meno, ecco. Questo in previsione, adesso non c'è, la Pasqua se n'è andata, ne ripareremo prima del prossimo Natale. Nel ringraziare Filippo Roda, Senior Analyst a Rete, devo dare il dato sul calo dell'auto in matricolazione a maggio, meno 6,6%. In Italia Stellantis peggio, nettamente peggio del mercato, meno 14% rispetto a un mese prima. La quota Stellantis scende dal 33% al 30% del totale. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.